Il principe della legalità e l'uomo della, come si chiama? L'uomo della, ovviamente, l'amico dei Grillini, Marco Cristoforetti, grazie per il tuo badge, che si chiama Marco Travaglio, oggi dice una cosa molto semplice: il garante della legalità regionale in quota PD, il garante della legalità regionale in quota PD in Piemonte ed ex manager delle autostrade è stato arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa. E si chiamava, mi sembra, Fantini. E un altro signore che si chiama Gallo, 83 anni, invece comprava anche in Piemonte i voti con i soldi. Quindi quello che dice Travaglio è: in Piemonte compravano i voti e poi i garanti della legalità venivano considerati mafiosi. A Bari avviene la stessa cosa. Il vero problema della Schlein, cioè della segretaria del Partito Democratico, è che non ha cambiato sostanzialmente i dirigenti del Partito Democratico, che sono tutti dei truffatori. Questa è la tesi di Travaglio. La tesi di Travaglio è quindi che Conte e l'Appendino, apro una parentesi e chiudo la parentesi, l'Appendino, Travaglio se lo dimentica, è condannata in primo grado e in secondo grado. Poi, nella gerarchia delle cose di Travaglio, è condannata per questioni che Travaglio considera di secondo piano, ma è di primo piano perché per omicidio colposo, perché non avrebbe organizzato bene la piazza San Carlo di Torino in una, mi sembra, una manifestazione pubblica, e quindi sarebbero morte delle persone per il fatto che l'Appendino non è riuscito a organizzare bene quella piazza. Sarà più grave un omicidio colposo come condanna, che io immagino verrà forse revisionata, o il fatto che qualcuno è indagato e non è ancora stato condannato per voto di scambio o concorso esterno? Quindi quello che sta succedendo, no Monica Ghelardi, non ho visto cosa sta succedendo a Livorno in Consiglio Comunale. Quello che voglio dire è che è sempre così, sia a destra, sia a sinistra, sia a Travaglio, sia a non Travaglio. Quando vengono indagati o condannati gli amici nostri, sono sempre innocenti e sempre giustizia e leggeria. Quando vengono indagati e condannati gli amici loro, sono loro a difenderli. Comunque, il titolo più divertente oggi è quello di Libero, perché dice una cosa stupenda. E cioè, il campo largo non si allarga, il campo non si allarga, le inchieste invece sì, perché devo dire la verità che queste inchieste stanno continuando. Oggi io ho letto il pezzo di Da Milano, pagato da tutti noi contribuenti per fare quella straordinaria trasmissione sulla, come si chiama, su Rai 3, a proposito della destra che ha occupato tutti quanti gli spazi. Lui fu piazzato lì, non certo per meriti televisivi, ma per meriti, diciamo, di comunanza politica. E il Da Milano su Rai 3 scrive anche per il Domani, cioè per il giornale di De Benedetti. Oggi dice: il campo largo non è morto a Bari. Il campo largo non è morto a Bari, non è mai esistito. Dice: inutile che dite che è morto a Bari, non è mai esistito. E però scrive: è l'ennesimo tentativo, quello a cui stiamo vivendo oggi, di omicidio politico a 2 mesi dal voto, omicidio contro un'alternativa alla destra. Un pezzo d'Italia maggioritario è quello che si riconosce, diciamo, in tutto quello che non è di destra, e questo pezzo d'Italia si riconosce nella Costituzione, nell'uguaglianza e nella sanità. Allora, questa è la sinistra, questi sono i giornalisti di sinistra. Cioè, i giornalisti di sinistra vi spiegano che non è morto il campo largo perché non è mai esistito. Poi vi spiegano che questo è un omicidio nei confronti di qualche cosa che peraltro lui stesso dice che non è mai esistita, e la maggioranza degli italiani è per la sanità. Ma voi vi rendete conto che non è possibile combattere con gente così? Perché dice tutto il contrario di tutto. La gente, gli italiani sono per la Costituzione e per la sanità. Che cazzo, sono anche per i capelli biondi? Ma è ovvio che sono per la sanità. C'è un italiano che adesso vediamo la zuppa di porro che mi dice: sai, Nicola, io non sono a favore della sanità, sono contro la sanità. Vabbè, ragazzi, è una cosa pazzesca. Ha ragione Marco Locke 65, sembra di stare ai tempi di Berlusconi. Nel frattempo, la frase chiave oggi sulla politica è: cacicchi e riciclati fuori dal PD. Roby Roberto, grazie per il tuo badge. Sostanzialmente ci dicono che i cacicchi devono essere fatti fuori dal PD, se no i puri condannati, Appendino e compagni, non fanno alleanze con loro. Nel frattempo poi c'è un'intervista a Emiliano oggi su Corriere della Sera, una bella intervista a Emiliano, che ci dice le seguente cose tra le altre. Beh, ma lei si è pentito di quelle frasi che ha detto? Perché lui ha detto che io vado dalla sorella di un boss per cercare di accomodare accomodare le cose a Barivecchia, anche se lei è incensurata, non è esattamente l'atteggiamento tipico delle istituzioni. Lui dice: sì, forse quella è una frase da comizio, ci sta. Io per primo penso che nei comizi si possono dire cose anche un po' sopra le righe. Io le dico in ogni mattina, figuratevi voi se io non posso scusare un comizio di piazza da parte dei leader politici. Ma il punto è un altro, è che in un'intervista oggi al Corriere della Sera, quando gli chiedono: beh, ma alla fine lei voleva dimostrare che De Caro è roba sua, e lui non smentisce, dice: sì, De Caro è roba mia. Ecco, questo tipo di atteggiamento da clan, non da mafioso ovviamente, da clan che c'ha il PD in Puglia, devo dire che, insomma, e che si autoassolve su tutto, non è proprio una delle cose più divertenti che ci siano. Nel frattempo c'è una bella ricostruzione per gli appassionati di quello che successe nel fallimento del governo dell'Ulivo e del tradimento di Rifondazione Comunista. Chi è appassionato diciamo, di tombe può andarsi a leggere il pezzo, ovviamente sempre molto in formato di Verderami. E poi ci sono un po' di candidature che fanno parlare oggi. La prima candidatura è quella di Ultimo, che si candida con la lista di Cateno De Luca, e qui c'è Ragione Zurlo sul giornale: da Rina a Cateno, la triste fine del capitano Ultimo. E poi c'è un po' di retorica: sarà che loro, quelli del NOE, il nucleo mi sembra ambientale, mi hanno perquisito quando ci fu la vecchia questione con la Marcegaglia a Roma, mi perquisirono proprio quelli del NOE come se fossi un mafioso, cioè questi pensano che siano tutti mafiosi, anche quelli che avrebbero, secondo l'accusa, avuto soltanto dei dossier sulla Marcegaglia che poi non ho avuto. Beh, insomma, quindi ho capito qual era l'atteggiamento dei noi, che pensavano degli invasati, proprio degli invasati, quelli che vennero a perquisirmi e in quella vicenda, a perquisire con 30 persone me, Sallusti, il giornale, casa mia a Roma, casa mia a Milano, ovunque cazzo sono venuti, come se fossi uno dei peggiori. Quindi sul noi ho visto come il noi in quel periodo era governato appunto da Ultimo e da Woodcock. Capite un po' voi che cosa mettiamo insieme: Woodcock e Ultimo. Però c'è una cosa che non perdona Ultimo, quando lui dice: per 31 anni ho ottenuto questo passamontagna per non farmi scoprire, solo dopo 31 anni mi faccio vedere. Scusami, qualcuno ha faccia aperta, combattuto contro la mafia e si chiama, ed era il tuo capitano, il tuo comandante, che si chiama Generale Mori. Erano De Donno, erano Subranni, tutti i capi del ROS, che quella mascherata e quella anche un po' pagliacciata non ce l'hanno avuta, e anzi hanno subito processi su processi per cose di cui Ultimo era semplicemente l'uomo, l'operativo. Però l'Italia è favolosa a creare dei miti, e uno di questi è certamente Ultimo. E tutti contro Calenda, perché sta succedendo un casino nel partitino di Calenda di Azione, così come oggi si scopre che sta succedendo un casino anche nel partitino della Bonino per come si chiama, l'alleanza con come si chiama, con Renzi. Lì sarà da pisciarsi le risate: i centristi hanno questa capacità di litigare straordinaria. Si candida a Firenze per il centrodestra l'ex gestore, l'ex capo degli Uffizi, che si chiama Schmidt, un tedesco che adora la Toscana come se fosse un toscano, anzi più di un toscano. E questo Schmidt, non so mai se sarà in grado di vincere a Firenze, però un grande amante della Toscana, che ha gestito molto bene gli Uffizi, in questo momento però è a Capodimonte in Campania. E qui la cosa divertente non è tanto la candidatura di Schmidt, ma come leggo sul Corriere del Mezzogiorno si comporta il sindaco di Napoli, Manfredi, che dice: quando Schmidt perderà, se perderà, e dovesse ritornare a Capodimonte a fare il direttore di Capodimonte, beh, sarebbe una cosa sbagliata, perché non sarebbe più. Avrebbe perso la terzietà e autorevolezza. Quindi il sindaco di Napoli mi dice che se Schmidt, il tedesco che si candida a Firenze, non dovesse venire eletto e dovesse ritornare Napoli, perderebbe autorevolezza e terzietà. Interessante questa cosa. Ma cosa faceva Manfredi nella vita prima? Era il capo dei rettori italiani. Cioè, Manfredi, con questo piglio del cazzo, dice: oh, perde terzietà, perde autorevolezza. Toc toc! Manfredi, tu eri professore universitario, sei ancora professore universitario, mi sembra che c'è una sessantina d'anni. Sei ancora professore universitario e fai il fenomeno. Cioè, se un dirigente di un museo si candida, beh, quello perde autorevolezza. E se il professore universitario, un rettore, si candida e viene eletto a Napoli e fa il ministro di un governo Draghi, allora quello non perde autorevolezza. No, ma scusate, ma voi vi rendete conto? Cioè, io la trovo stupenda. Il candidato, probabilmente, capo capolista nel sud, si chiama Lucia Annunziata, nel Partito Democratico, una che c'è una trasmissione televisiva. Ma questi sono Manfredi, ecco, bravo Gianmarco Bondanza, la premiazione di Joliet, va benissimo, i giudici che si candidano, Vittorio De Rao, bravissimo, Andrea Manfredi, De Rao, Roberti, insomma, tutti quanti i giudici. Invece il vero problema è che ti candidi a fare il sindaco, l'amministratore, non il politico, l'amministratore di una città da tedesco. Io la trovo fantastica questa ipocrisia di una certa sinistra. Poi quella professorale mi fa impazzire. Oggi c'è un pezzo di Fabbrini orrendo, perché voi lo capite, sono questi professori della Lewis, come dicono quelli del sud, che pensano come me, Baresi, che pensano di andare a una buona università e non si rendono conto che sono l'università della Marcegaglia. Beh, comunque, gli studenti della Lewis devono beccarsi sto Fabbrini, che oggi ci spiega che non bisogna stare contro l'università israeliana, ha capito che il vento tira da quella parte, e poi spiega perché bisogna stare contro il governo israeliano, non contro le università israeliane. Vabbè, il ragionamento c'è un po', ma quando lo senti che si arrampica sugli specchi, vuole fare l'amico dei palestinesi, ma vuole fare anche l'amico degli israeliani, se no c'ha paura che qualcuno gli rompa i coglioni. Veramente, questi sono i professori purtroppo universitari italiani. Lunga vita a quelli che hanno ancora il coraggio di parlare. Io c'avevo Zanda, io mi ricordo che c'avevo il professor Zanda a Economia e Commercio a Roma, tutti comunisti, ma comunisti veri, non comunisti gnè come ci sono oggi, Francesca, comunisti veri, iscritti al partito, da Graziani, eccetera, oppure eredi di Caffè, che erano i progressisti dell'epoca, keynesiani insopportabili, gente tipo l'Università di Torino di oggi, quindi non è che è cambiato molto rispetto agli anni 80 oggi, sempre questa è, diciamo, la classe dirigente universitaria. All'epoca era buona la Luis, perché c'era un'antisa di Martino, da Empoli, oggi fa orrore, ma all'epoca era bello. Allora, quando in questa università Anna Lung, vi dice anch'io, c'era Zanda, c'era questo professore di ragioneria che si chiama Zanda, che se ne fotteva della sinistra, della destra, ti insegnava ragioneria come nessun altro. Io ho imparato a fare i conti, a leggere i bilanci, a fare la prima nota, perché partivamo dalla prima nota, grazie a un professore di ingegneria che invece di dire le cazzate che dicono tutti questi qua, avevamo il mitico Lanza, vedi che se lo ricorda anche Iacono Carla. Andiamo avanti. Nel frattempo, anche Barbara Ravalli, anch'io, penso, ma io Zanda ancora me lo ricordo veramente con grande affetto. Maurizio Molinari, oggi sulla Repubblica, fa un Adric Sbiondi. Ma quanta gente stava alla Sapienza con me economia? Chiunque avesse fatto con me Sapienza l'economia in quegli anni si ricorda quante persone c'erano nelle aule sotto del primo anno. Eravamo 6-7 mila persone ad aula. A me mi viene da ridere, 6-7 mila persone, andavamo la mattina presto alle 5 per prendere i posti. E oggi sti fighetti, vabbè, ci siamo tolti. I conti, cosa dice Conte? I conti è in aspettativa, professore universitario, votiamo Smith, Solange, Viera, De Melo. Erano gli anni 80, Gian Giuliano 90. Allora, interessante il pezzo di oggi, è molto interessante il pezzo di oggi, e cioè di Maurizio Molinari della Repubblica, che dice: guardate che Ursula von der Leyen teoricamente dovrebbe essere una che potrebbe arrivare a fare per la seconda volta il presidente della Commissione Europea, ma non ce la farà. A tutte le carte sembrerebbero in regola, perché ha gestito il Covid con successo, ha inventato il Green Deal, tutte robe che a me fanno orrore ovviamente, però capisco che forse un po' di gente gli piace. E il PPE probabilmente vince le elezioni, e lei è riuscita attraverso la Meloni anche a crearsi un rapporto con i conservatori. Detto tutto questo, dice Maurizio Molinari, attenzione, perché le inchieste con i suoi rapporti della Bayer, gli attacchi politici, le nomine contestate e l'Europa, che da un punto di vista geopolitico non conta veramente nulla, beh, insomma, qualche rischio oggi pongono sul possibilità che la von der Leyen venga, quindi sul Corriere della Sera, sulla Repubblica di oggi, qualche rischio della von der Leyen che ce la possa fare la seconda volta, nonostante lo sia lo spritz candidat della destra, del Popolari, esiste. Quando un lettore come Tommaso Molinari dice che tutto corrotto e politica e quindi giustifica ogni sua sparata, abbiamo il quadro di cos'è la realtà in certe università. Non so se Molinari, ma Montanari, forse è quello che intendevi. Poi il Messaggero fa un pezzo molto interessante, ci apre il giornale perché dice attenzione ai danni del turismo, perché le nostre città sono invase e i flussi di mordi e fuggi di turisti non danno grande ricchezza alle città. Chiunque viva, come posso dire, a Firenze o a Venezia ne sa bene, e a Firenze la contestatissima ma sacrosanta decisione di Brugnaro di mettere un ticket all'ingresso che parte il 25 aprile è sacrosanta, cioè noi dobbiamo pensare che in giro per il mondo ci fanno vedere delle cagate pagando i biglietti e noi facciamo entrare nei nostri musei straordinari. Ieri ho assistito a uno straordinario signore che stava a Corso Garibaldi, pagato da tutti noi contribuenti. Era quelli che a Roma chiamano i netturbini, e a Corso Garibaldi a Milano ci sono tutti dei vari cestini, e lui in questi cestini faceva un lavoro pazzesco, prendeva la plastica nei cestini, quelli diciamo indifferenziati, perché i turisti tipicamente vanno nei cestini indifferenziati quando sei per strada, non c'è la raccolta differenziata per strada, e lui cercava di differenziare in questo cestino. I cestini erano stracolmi di roba. In un paese come Milano, in cui funzionano alla grande queste cose, e addirittura si mettono a selezionare gli operatori ecologici, come si chiamano oggi, un personaggio pagato probabilmente neanche tanto, ma che aveva una meticolosità favolosa. Vi rendete conto come io il netturbino che ho visto lavorare ieri con tutta quella meticolosità l'avrei voluto pagare il doppio, e per pagare il doppio quella persona che fa un lavoro di merda e lo fa così bene come lo faceva quella persona, bisogna che chi entra nelle nostre città capisca che sono da pagare. È come entrare e pagare il biglietto per andare a vedere l'Empire State Building. Ti costa 50 euro, mentre per entrare a vedere il Pantheon, grazie a San Giuliano perché prima era gratis, costano 5, dai ragazzi. Nel frattempo, due o tre cosette veloci: Wall Street vede UDI più del 3,2% nel 2004, e questo è un dato positivo. Il condono edilizio, che non è un condono, è la sanatoria di cui vi parla, e oggi i giornali un po' tutti ne parlano. Salvini la vorrebbe approvata entro aprile, e l'Iran continua a minacciare Israele. E c'è un bel approfondimento a pagina 2, a pagina 3 della Corriere della Sera. Buongiorno a tutti, in particolare a Mister Porro. Finalmente riesco a seguire live la zuppa. Ciao. Venezia no, e le borseggiatrici, sì, hai ragione. Poi basta biglietti gratis nei musei ai docenti, ma forse i docenti sì, l'importante è che paghi. Buona domenica a te e famiglia, amici della zuppa. Giovanni, voglio concludere su quell'altra, su quest'ultima vicenda, cioè tutti i giornali di oggi titolano sul fatto, sulla morte di Andrea, scusatemi, di Purgatori. Purgatori, come sapete, era un giornalista molto bravo, qualche volta veniva anche da noi prima di avere la sua trasmissione alla 7, da noi a Mediaset, a Quarta Repubblica. Io ci tenevo molto perché aveva una grande dote, cioè sapeva spiegare cose complicate in modo semplice, e questa era la grande dote di Purgatori, che aveva anche un tratto umano straordinario, molto carino e delizioso. Muore, e i figli e la famiglia fa una serie di denunce nei confronti dei medici che gli hanno fatto fare delle cose al cervello che, dice la famiglia, gli hanno creato lo hanno di fatto ucciso. E oggi i titoli di tutti i giornali è i etici negligenti, bastava l'antibiotico per salvargli la vita. Va bene? Bastava l'antibiotico per salvargli la vita. Questo titolo è una cazzata. È una fake news, è un falso, ma siccome lo scrivono tutti quanti i giornali, nessuno ne parla. Il povero Purgatori aveva purtroppo un tumore terminale ai polmoni. È vero, ha avuto una malattia che poteva essere curata attraverso un antibiotico, ma purtroppo per il povero Purgatori la vita era finita da questo drammatico tumore. Probabilmente con quell'antibiotico, probabilmente con quell'antibiotico di cui parlano i giornali, forse non sarebbe morto per quella, diciamo, patologia che gli era arrivata, ma era purtroppo, me lo dicono i medici con che lo hanno curato, e lo sanno praticamente tutti quelli che poi peraltro hanno scritto queste relazioni negli ultimi anni, era un uomo purtroppo che non è morto per la negligenza di un medico che non gli ha dato l'antibiotico, è morto per un drammatico tumore. Purtroppo invece ai giornali piace, anche sulle persone che conoscono, fare, diciamo, come possiamo dire, un po' di scandalismo, in questo caso veramente fuori luogo. Va bene, vi do appuntamento come sempre con la zuppa di domani, e ovviamente domani c'è il Quarta Repubblica, e andiamo dritti su questa cosa della questione morale a sinistra, perché non si può certamente pensare di non raccontarla. Ottima zuppa, grazie. Serena domenica alla 20:18, Fulvia Bonacci, ciao, Grani 900 Grai, anche a tutti quanti voi un grande abbraccio. Ci vediamo sul sito nicolaporo.it per tutte le notizie della giornata. Ciao, 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 ciao.